Nelle aziende spesso accade che i collaboratori o le collaboratrici abbiano difficoltà a superare certi ostacoli, quindi a risolvere problematiche che si presentano anche più volte. Ma perché questa reticenza, potremmo dire?
Una piccola nota su questi contenuti. È possibile che tu abbia voglia di vedere quello che io sto spiegando. D'altra parte ho estratto questo podcast da uno dei miei video su YouTube. E allora, nel caso, ti lascio il link qua sotto in descrizione, così eventualmente puoi vedere direttamente il video. Buon ascolto!
Ma noi non parliamo di cattiva intenzionalità da parte delle persone, deve esserci qualcos'altro. Spesso noi non riconosciamo le vere problematiche per cui le persone hanno questi blocchi nel risolvere. E allora che cosa possiamo fare? Possiamo aiutarle. Come? Beh, non certamente attraverso un sermone, quindi una predica perché facciano le cose come noi pensiamo che dovrebbero farle. Perché sappiamo che le prediche possono ottenere un effetto uguale e contrario. Dobbiamo allora dimostrare la vicinanza a queste persone. Non è sufficiente dire alle persone, beh, io ti sono vicino, io ti capisco, io... No, questo non è sufficiente perché... Succede un po' come in amore. Io posso dire alla persona che amo, io ti amo, è vero, però poi ad un certo punto è anche necessario che glielo dimostri con i gesti reali, quindi con dei comportamenti reali. E allora quali sono i comportamenti che ci possono aiutare a dimostrare, senza nemmeno dirlo, questa nostra vicinanza ai collaboratori e alle collaboratrici? Il primo di tutti è l'ascolto. L'ascolto deve essere reale, per cui io non devo ascoltare con l'idea, attenzione, di voler dare già una risposta, quindi magari una ricetta, e quindi magari rientriamo nella predica. No, non posso fare questo. L'ascolto deve essere sulle problematiche, sui blocchi reali, sulle buone ragioni reali per cui le persone non riescono ad affrontare un certo problema. Le buone ragioni non significa che siano giuste, è un'altra cosa, sono ragioni sufficienti perché le persone abbiano un blocco, perché si comportino in un certo modo, dobbiamo comprenderle davvero. L'ascolto ci permette di fare questo, di comprenderle. L'ascolto può essere un ascolto canonico, come possiamo fare, quindi in silenzio, ascoltiamo le persone, ma può essere anche un ascolto dimostrato attraverso un nostro intervento, attraverso una nostra risposta. E qui è necessario farlo, prima di tutto, con una chiara struttura. L'ascolto deve partire da ciò che abbiamo davvero osservato, ascoltato, magari anche nella rimostranza di un nostro collaboratore o una collaboratrice. La struttura è fondamentale. Avete presente la struttura problem solving? Parto dal problema, quindi c'è questo blocco, la persona non riesce ad andare oltre, al solving, quindi la soluzione. Spesso però quando noi parliamo con le persone abbiamo il vizio di affrontare il problem, il solving e quindi di risollevare il problem. Facciamo un esempio pratico. Quindi capisco che questa è la tua difficoltà, che incontri questo problema mentre stai facendo questo tipo di operazione. Allora, per risolvere questo è opportuno che agiamo in questo modo, in quest'altro modo, quindi X, Y, Z. E vedrai che alla fine non ti si ripresenterà più il problema, quindi non avrai più il blocco. E no, sentite come questa struttura risollevi di nuovo il problema del blocco e quindi che cosa succede? Che... Problem, solving problem. No, il problema inconsciamente viene percepito come non risolvibile. Perciò problem solving, non parliamo più del problema, ci fermiamo. Abbiamo parlato di una proposta di soluzione, di una prospettiva anche di soluzione, di un orizzonte di soluzione, ma struttura semplicissima. Poi adesso vediamo, entriamo anche nel dettaglio di tutto questo. Ma prima un concetto fondamentale, noi dobbiamo stare perfettamente in focus con quello che stiamo dicendo mentre lo stiamo dicendo. Spesso infatti stiamo già pensando a quello che vorremmo dire dopo. Facciamo un esempio. Ah sì, guarda, capisco bene che tu hai questa difficoltà, che quando parli con la tua collega alla fine sentite degli attriti, sentite che non vi capite, ma questo lo capisco benissimo, eh. Che cosa sta per arrivare? E beh, sta già per arrivare una risposta. Sentite come con questa modalità io non sono stato davvero vicino alla difficoltà della persona. Non ero davvero in focus, perché stavo già guardando avanti. No, ma io devo stare davvero in focus con quello che sto dicendo. Se sto parlando di una difficoltà della mia collaboratrice o del mio collaboratore, devo stare lì, ascoltare solo quella, parlare solo di quella, senza pensare già a quello che dovrò dire dopo o vorrò dire dopo, come epifania, come grande risoluzione da Deus ex machina, che diventa poi alla fine una predica. No, evitiamo questo. Ci sono tre punti fondamentali, allora, che voglio affrontare oggi per aiutare le persone a vedere meglio la problematica e soprattutto ad avere la forza per cercare una soluzione. Io sono Stefano Todeschi e sono specialista in public speaking pratico. Il public speaking si fa non solamente quando noi facciamo una presentazione, il public speaking lo facciamo anche interagendo con le persone, i collaboratori, i colleghi, le colleghe. Questo è public speaking, vuol dire parlare in pubblico, vuol dire uscire dalla nostra privatezza e rendere pubbliche le nostre idee, le nostre opinioni. Lo facciamo ogni giorno con le persone. Quindi tre punti fondamentali. Il primo, l'espressività vocale. Prendo in prestito la teoria dei quattro colori della voce di Ciro Imparato. Lui aveva utilizzato questo strumento dei colori della voce, che in realtà non aveva inventato lui, ma aveva avuto la genialità di sistematizzare quattro colori. Attenzione, perché non è un'idea per cui ogni persona ha un suo colore proprio, ma sì, può essere questo. Ma no, l'idea è quella che io posso utilizzare quattro colori a seconda della famiglia di contenuti che sto. Per esempio, quando incontro una persona e sono contento di vederla, il primo colore che Ciro Imparato suggerisce di utilizzare è quello giallo. Il colore giallo è quello del sorriso. Quindi noi sorridiamo alla persona. Vuol dire che la voce comincia ad essere più forte di volume, il tono un pochino più alto e sorridiamo fisicamente. C'è una certa energia, lo sto facendo adesso. Naturalmente devo essere davvero contento di incontrare questa persona, altrimenti il rischio è che ci mettiamo addosso sul volto un ghigno terribile di finzione. No, non va bene qui. Poi cominciamo ad affrontare la problematica della persona che stiamo ascoltando. E la problematica la affrontiamo con quello che Ciro Imparato chiama la voce vera. La voce vera è la voce della benissimo, la rendo cosa mi stai conto, anche più piano. Sto utilizzando anche un grave, più calmo. Sto ammorbidendo, calmando. Perché? Perché ti sono... Ma la genialità di Ciro Imparato, se ci pensiamo, sta semplicemente nell'osservare la realtà e riportarla con uno schema semplicissimo dei colori semplicissimi. Parentesi, quanti verdi ci sono su questo pianeta? Ma infiniti. Quanti gialli ci sono? Anche qui. Ma tutti gli altri colori sono tantissimi. La sua è una semplificazione che però, attenzione, contempla anche il fatto che la realtà è molto più complessa. È giusto per capire. Quindi la voce verde aiuta a calmare e aiuta a stare in comprensione. La usiamo tutti i giorni. Quando cerchiamo di calmare una persona, anche quando non siamo calmi, possiamo usarla per calmare noi stessi. In realtà la usiamo anche quando ci facciamo le cose. Ad un certo punto dobbiamo aiutare la persona a sostenerla maggiormente. Qui prendo in prestito un concetto della medicina. Dobbiamo cioè aiutare la persona alla aderenza terapeutica. Cosa vuol dire? Vuol dire che il paziente dovrebbe aderire alla terapia. Ma spesso il medico non è sufficientemente capace di farmi aderire alla terapia perché non usa o la struttura adeguata o l'espressività adeguata. Significa allora che mi dice di prendere le pastiglie che mi dice di prendere per una settimana intera, quindi 7 giorni, ma dopo il terzo giorno io comincio a stare bene e quindi ma perché non sospendo? Ormai sto bene e non aderisco più alla terapia. Per migliorare allora l'aderenza terapeutica dobbiamo dare un messaggio che sia chiaro, pulito, quindi ben definito nei contenuti espressivi prima ancora che nei contenuti linguistici. Quindi dobbiamo utilizzare una voce più decisa, più scandita, ed è la voce blu. Ed è quella che sto utilizzando adesso, con una maggiore chiarezza, un volume più sostenuto, anche un tono un pochino più alto e una scansione più forte delle sillabe. E poi la voce che utilizzano gli speaker radiofonici o i giornalisti al telegiornale. Quando diamo dei dati utilizziamo la voce blu. Quando diamo un consiglio forte possiamo utilizzare la voce blu. Attenzione, il rischio di voler dare un consiglio importante è che questa voce blu si traduca in una voce nera, quindi in una voce rabbiosa. in una voce rabbiosa perché non è neanche la prima volta che ti ho detto di fare questa cosa. Ecco, questa voce è la voce che Ciro Imparato classifica come nera. Attenzione che questo blu non diventi cobalto da lì oltre mare, blu nevi, quindi tendente al nero, perché altrimenti scaturisce il giudizio nei confronti dell'interlocutore. Quindi abbiamo visto l'espressività vocale e ora passiamo invece alla espressività corporea. Che cosa vuol dire? Che quando io sto ascoltando una persona, semplicemente la ascolto con una espressività neutra. Quindi evito di sollevare sopraccigli, di sgranare gli occhi, di accigliarmi. Neutro. Neutro non vuol dire indifferente. Neutro vuol dire che semplicemente evito di reagire clamorosamente alle cose che mi sta dicendo. Perché? Perché sto raccogliendo informazioni. Perché sto cercando di comprendere davvero. Sto cercando cioè di avvicinarmi alla reale problematica. Ricordo che noi non ascoltiamo con l'idea già dal principio di rispondere, perché se io ti sto ascoltando con l'idea di rispondere vuol dire che sto già elaborando la risposta mentre tu stai parlando, una fatica immane, inutile, perché non hai ancora terminato il tuo intervento. Vuol dire che non sto ascoltando la parte più importante del tuo, perché solitamente la vera richiesta è obiezione di una provocazione. E allora continuerei a rielaborare una risposta spendendo un sacco di energie, quindi faticosissimo, che però non è mai pertinente. Aspettiamo, ascoltiamo con la neutralità. Quando poi noi riferiamo di aver compreso il problema e quindi ripetiamo usando le esatte parole della persona che abbiamo davanti, ripetiamo il problema, mentre siamo lì e stiamo esprimendo il problema, la nostra gestualità deve essere morbida. Perché se la mia gestualità è nervosa, è agitata, oppure intreccio per esempio le mani, ecco, la mia espressività corporea sta comunicando che c'è qualcosa di critico che mi sta innervosendo, che mi sta dando fastidio su quello che mi stai riportando, ecco, che rischio poi di andare anche con la voce su una... Attenzione, perché è interessante quello che abbiamo visto poco fa sulla teoria dei colori di Ciro Imparato, ma al contempo dobbiamo anche riconoscere che la nostra espressività è un tu. Non possiamo scindere la voce dalla gestualità, ma sì, giusto per classificarli lo facciamo. In realtà è molto complessa di questi giochini classificatori. Quando allora io darò una prospettiva, una possibilità di risultato, la mia gestualità dovrà essere anche più decisa. Questo mi aiuta peraltro con la espressività vocale. Perché se io sto esprimendo con una morbidezza di gesti una idea precisa di che, come si dovrebbe parlare, ecco, vedete che c'è una asimmetria, una stonatura rispetto alla mia gestualità morbida e invece la mia espressività vocale. Sto facendo anche una fatica immane. No, le due cose devono andare insieme. Il punto è, e questo è il terzo punto, una espressività personale. E questo lo sanno bene le persone che io seguo in consulenza. Quando usiamo questi strumenti espressivi, anche tecnici, lo facciamo semplicemente come grammatica e come espediente per trovare la espressività personale. È fondamentale. Cioè, come parlerà ciascuno di voi, non potrà parlare nessun altro. Partiamo dalla grammatica, è vero, quindi conosciamo bene questi strumenti, ma questi strumenti ci servono, attenzione, non come sterili tecniche, ma come espedienti pratici per conoscere meglio noi stessi. Per comprendere meglio, per esempio, che tendenzialmente noi abbiamo un modo morbido di parlare e comunicare con le persone. Sì, però è venuto il momento di dare il consiglio forte, e lì cosa succede? Troppo morbido, l'aderenza terapeutica va a farsi benedire. Non va bene. Oppure non siamo in focus. Non siamo in focus quando diciamo alla persona: sì, è bello il preventivo che mi avete fatto, sì, d'accordo, interessante, vedo che è anche molto preciso, puntuale, vi ringraziamo per questo. Ma sentite com'è falso questo, sentite come sto già pensando. Però abbiamo pensato che invece per quest'anno non usufruiremo dei vostri servizi, dei vostri prodotti. Ecco, è un modo per conoscersi meglio, per trovare la propria espressività unica e irripetibile. Questo vuol dire, diciamo la verità, anche volersi bene, cioè volere il bene di noi stessi. Vuol dire trascorrere allora una giornata che abbia senso per noi sul luogo di lavoro. Abbia senso perché? Perché possiamo aiutare le altre persone, possiamo aiutare noi stessi, possiamo divertirci, possiamo collaborare meglio con le persone con cui stiamo lavorando insieme.